Eccoci dunque, buon pomeriggio a tutti, grazie a Valentina Cappelletti. Siamo all'ultima sessione del nostro linguaggio in transito di quest'anno, dedicato alla formazione, alla pedagogia e ai temi che gravitano attorno alla questione della politica della formazione, e credo che oggi sia l'appuntamento, come dire, più specificamente legato al nome di questo linguaggio in transito, appunto, o meglio, al nome del nostro nome critico che è Politiche del Sapere. Infatti, formazione e lavoro, uno sguardo alle politiche comunitarie, Valentina Cappelletti ci presenterà un quadro relativo ai contenuti delle direttive, degli orientamenti comunitari, quindi europei, ma anche italiani poi in particolare, orientamenti relativi a che cosa si ritiene debba essere contenuto dalla formazione al lavoro. Quindi, quali sono i criteri, i caratteri della valutazione circa l'avvenuta formazione professionale, ma in un senso articolato, appunto complesso, professionale per avere accesso al lavoro. Quindi, in qualche modo, che cosa il mondo del lavoro chiede alla formazione, che cosa i luoghi della professionalità, non soltanto in Italia, ma appunto in Europa, ritengono che sia da convalidare, da consolidare, da tramandare, da trasmettere affinché vi siano lavoratori formati a ciò che il mondo del lavoro o anche il mercato del lavoro, come si dice, richiede. Tutto questo evidentemente ha una gravità e una gravezza politica evidenti. Ha a che fare con la costruzione di sapere in rapporto diretto al lavoro, ma qui a MECRI, quando parliamo di lavoro parliamo di conoscenze, evidentemente, no? Quindi c'è un circuito che cercheremo oggi magari di mettere a fuoco meglio, che secondo me appunto ci darà un tassello aggiuntivo e veramente fondamentale per concludere la nostra riflessione annuale su questa questione. Allora, lascio subito la parola a Valentina, faremo come solito le due nostre pause. E poi forse avremo, anzi confido che avremo un momento dialogico qui in sede, siamo proprio pochi pochi, però da casa ci sono varie persone collegate, quindi insomma avremo un momento tranquillo di confronto nel quale anche un po' tirare le somme. Grazie mille Valentina, lascio postazione e parola. Grazie.
Grazie a Florinda Cambria e grazie a voi in anticipo, sia alle persone che sono qui, sia ai soci che sono a casa. Grazie in anticipo perché nel preparare l'intervento di oggi mi sono resa conto di un paio di cose. Primo, che bisogna sempre diffidare dalle assonanze linguistiche, perché quello che noi abbiamo sviluppato attorno a politiche e attorno a politiche del sapere quest'anno sarà per certi versi molto lontano dai linguaggi, dai contenuti e dalle politiche che vi presenterò. E secondo, perché molto probabilmente le domande che si sono sollevate nella mia testa nel preparare questo incontro saranno più utili a me che a voi, però vediamo. Quindi grazie per questo. E il lavoro che vorrei fare ha queste caratteristiche. Vediamo. Okay. Il lavoro che vorrei fare ha queste caratteristiche. Vorrei partire, ho quattro blocchi di questioni da presentarvi. Spero che sentiate bene. Il primo è un blocco che ha a che vedere con due politiche nazionali molto recenti. Sono due documenti, entrambi del 2021. Il secondo è invece un momento nel quale vorrei guardare alle spalle di questi due documenti recenti, rinvenendo invece nei documenti strategici dell'Unione Europea, in modo particolare della Commissione, formulati nel periodo che va dal 2008 al 2020, le origini concettuali, ma anche strumentali di ciò che rinveniremo nei documenti nazionali del 2021 che vi presenterò per primi. Poi vorrei farvi vedere da vicino qualche strumento, cioè quali sono gli strumenti di lavoro con cui si impasta la programmazione. E da ultimo formulare qualche domanda dall'interno delle politiche e con l'aiuto di Florinda, credo anche dall'esterno, confido, e anche vostro ovviamente, confido in questo. E, a valle di questo incontro avrete via mail i materiali che ho utilizzato, scegliendoli nell'ambito di una produzione che devo dire è abbastanza sterminata. Quindi avrete materiali, ho selezionato anche alcuni link che consentono di andare un po' più a fondo nello scavo per chi mai dovesse avere la curiosità a valle di questo pomeriggio, e poi ho aggiunto in una presentazione qualche tabella che aiuta a fotografare il problema, cioè la distanza fra gli obiettivi e il momento di partenza in cui ci troviamo. Quello di oggi è un ambiente nel quale ci muoviamo in cui il problema principale è il sapere degli adulti, o meglio, la formazione degli adulti in modo tale che il loro sapere sia utile a collocarli e ricollocarli nell'ambito del mondo del lavoro. E quindi è un taglio estremamente orientato. Una delle domande che ci faremo alla fine è che cosa resta fuori da questo taglio, perché siccome orientare le politiche significa anche, come sappiamo, orientare gli investimenti, se le politiche del sapere si riducono alle politiche della formazione per il mercato del lavoro, vuol dire che fuori da lì non c'è più lavoro e non c'è più possibilità di investimento. Questo quindi è un problema di sfondo attorno al quale dobbiamo muoverci. I primi due documenti di cui vorrei parlarvi sono entrambi due documenti nazionali prodotti nel 2021. Hanno delle assonanze nel titolo, ma in realtà parlano di cose un po' diverse le une dalle altre. Il primo documento è il Piano Nazionale delle Nuove Competenze. Questo è un documento che è parte integrante delle riforme che il governo italiano ha concordato con la Commissione europea nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quindi, anche di questo si occupa il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In modo particolare questa è una politica collocata nella missione 5 componente 1 che è una delle due missioni sociali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La seconda è la missione 6 che parla di sanità, di servizi sanitari e sociosanitari. Quindi possiamo subito sapere da questa collocazione nell'ambito di un programma più ampio di interventi che il Piano Nazionale delle Nuove Competenze è concepito come uno strumento per rispondere, uno degli strumenti per rispondere allo shock simmetrico a cui l'Italia, come tutta l'Unione Europea, è stata esposta durante la crisi Covid. Per collocarlo in maniera ancora più esplicita, posso dirvi che nel momento in cui si incominciava a discutere della formulazione di questo piano, in Italia eravamo ancora a circa 4 miliardi di euro di ore di ricorso alla cassa integrazione, alle varie forme di ammortizzatori sociali. E quindi il connotato di questo documento deriva da un'urgenza generale, che è quella della risposta allo shock sistemico, e da un'urgenza specifica propria del mercato del lavoro italiano di sostenere le persone che erano in sospensione del rapporto di lavoro con gli ammortizzatori sociali o che avevano perso il rapporto di lavoro. Cosa che è avvenuta con dimensioni assolutamente mai viste prima, per intensità, temporalità molto ristretta e vastità degli ambienti coinvolti, dei settori coinvolti, perché sono stati tutti subito e contemporaneamente. Quindi questo, l'intensità di questo shock è stata molto particolare per queste caratteristiche. Il Piano Nazionale delle Competenze al proprio interno ha dentro tre grandi filoni di intervento. un primo filone, anzi, i due primi filoni sono due riforme nazionali. La prima è una riforma che è stata definitivamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale a dicembre del 2021, è la riforma delle politiche attive del lavoro, cioè di quel sistema integrato di interventi ai quali concorrono sia operatori pubblici che operatori privati accreditati per accompagnare le persone che cercano lavoro o che ce l'hanno e vogliono cambiarlo in questa ricerca e nel soddisfare l'obiettivo. La riforma delle politiche attive del lavoro va sotto il titolo di garanzia occupabilità lavoratori. Vedremo che l'occupabilità è un termine chiave che poi troveremo nell'ambito dei documenti strategici dell'Unione Europea che vi presenterò dopo. Però c'è anche il termine garanzia e anticipo qui una questione finale: perché garanzia? Perché le riforme assumono in questa fase l'obiettivo della assicurare le persone a cui si rivolgono rispetto a un rischio specifico. Quindi lo scopo della politica in questa fase, in risposta allo shock, è anche uno scopo assicurativo. Questo è molto la connotazione di ciò che avviene tra il 2020 e il 2021. Ed è una connotazione diversa rispetto a quella che attraversava le politiche di questo settore negli anni precedenti. I beneficiari di questa riforma, garanzia occupabilità lavoratori, sono popolazioni molto differenziate le une dalle altre. Sono sia persone che hanno perso il lavoro recentemente, ma le cui competenze sono già sostanzialmente adeguate a rimettersi nel mercato del lavoro molto velocemente, semplicemente aiutandoli a riorientarsi velocemente. Su queste quindi l'investimento è minimale ed è un accompagnamento molto veloce. Al lato opposto di questa categoria di beneficiari, e in mezzo ci sono delle gradazioni ulteriori, ci sono persone molto lontane dal mercato del lavoro, tipicamente disoccupati di lungo periodo, inoccupati, cioè persone che non hanno mai lavorato, e persone che sono caratterizzate da dimensioni di vulnerabilità sociale che rende per loro particolarmente difficile trovare un lavoro. Sia perché hanno competenze troppo basse, sia perché hanno per esempio carichi di cura che non consentono la compatibilità con il lavoro nel mercato, sia perché sono caratterizzati da condizioni di deprivazione sociale per le quali fanno persino fatica ad accedere ai servizi che dovrebbero aiutare. E in questo gruppo, che è quello più complicato, a cui quindi sono rivolte le risorse in quantità più consistente e anche i programmi più lunghi, in questo gruppo ci sono per esempio i beneficiari del reddito di cittadinanza, i giovani che non sono né in formazione né a scuola né al lavoro, che si chiamano con quel terribile acronimo MIT, piuttosto che le persone private della libertà personale, quindi che o lavorano in carcere o non lavorano e sono in carcere, ma anche per esempio le gruppi di popolazione di cui abbiamo parlato altre volte come richiedenti protezione internazionale, cioè persone che arrivano sul nostro territorio e sono prese in carico dai servizi che si occupano dell'inclusione sociale. Quindi nell'arco di questi beneficiari, tra chi ha bisogno di un aiuto temporaneo e veloce e chi invece ha bisogno di ricostruire le condizioni di possibilità per l'inclusione socio-lavorativa, in mezzo c'è una gradazione di altre fasce di beneficiari che hanno alcune caratteristiche. Primo, non necessariamente sono disoccupati. Possono essere disoccupati, ma possono anche essere occupati. Se sono occupati, possono essere persone coinvolte da lunghi processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che li espongono agli ammortizzatori sociali per lungo tempo. E dentro questi gruppi possiamo isolare beneficiari che hanno bisogno di un adeguamento delle loro competenze. In termine tecnico si chiama upskilling, cioè sollevare le competenze verso l'alto ma senza uscire dalla loro famiglia professionale, oppure persone che hanno invece bisogno di ridisegnare complessivamente il loro profilo professionale, o perché il segmento o il settore dentro cui stanno è privo di prospettive, quindi va asciugandosi, o perché ha prospettive che sono però insufficienti a garantire un reddito decente, e quindi settori tipicamente poveri. E questo secondo segmento è quello interessato dalle politiche di cosiddetto reskilling, cioè ridisegno delle competenze. Dalla prima fascia di popolazione all'ultima c'è una gradazione di interventi accompagnati da innesti di formazione più o meno lunga. L'innesto di formazione dentro le politiche attive del lavoro è una novità di questa riforma, che invece era sostanzialmente escluso dall'ultima riforma precedente delle politiche attive del lavoro, che è stata in Italia nel 2015. Era uno dei decreti attuativi del cosiddetto Jobs Act. Il secondo, sempre nell'ambito del Piano Nazionale delle Nuove Competenze, il secondo filone di intervento è invece prende il nome di sistema duale. Il sistema duale è invece un insieme di politiche rivolte a una fascia di popolazione giovane o molto giovane, tra i 15 e i 25 anni, ha l'obiettivo di aumentare il grado di accoppiamento e di coerenza fra l'offerta formativa rivolta ai giovani e i profili professionali cercati dal mercato, in parte potenziando quei segmenti del sistema dell'istruzione e della formazione che già rispondono per definizione a questo tipo di obiettivo, quindi la formazione professionale, gli istituti di formazione professionale, gli istituti tecnici superiori, quindi la formazione professionale terziaria, piuttosto che la formazione continua, poi anche la formazione delle competenze che avviene dentro alcuni rapporti di lavoro che sono tipicamente sviluppati per costruire la competenza necessaria a valle dell'inserimento nell'azienda, per esempio il contratto di apprendistato. Il contratto di apprendistato è un contratto, si dice, a causa mista, perché ha due obiettivi: lavorare e imparare il lavoro per cui si è stati assunti. E questa causa mista si realizza con degli obblighi contrattuali nei quali il datore di lavoro e l'apprendista si impegnano a condividere un piano di formazione interna che è parte integrante del contratto. Mano a mano che il piano viene svolto, il livello di inquadramento professionale, cioè il livello professionale riconosciuto alla persona che lavora, cresce, e così anche cresce il suo livello retributivo. La partenza è un contratto nel quale la persona viene inquadrata al di sotto di due livelli rispetto al punto a cui deve arrivare, perché ci deve arrivare nella formazione, questo detto proprio molto banalmente. Quindi nel sistema duale rientrano sia gli interventi sul sistema di istruzione che gli interventi sulla formazione professionale in ambito strettamente lavorativo. E l'ultimo filone di intervento nell'ambito del Piano Nazionale è il Fondo Nuove Competenze. Non ho mai capito perché le cose si chiamano poi con nomi che sembrano sempre gli stessi e che quindi confondono, ma questo è. Il Fondo Nuove Competenze è un'altra cosa rispetto al Piano Nazionale delle Nuove Competenze, cioè un capitolo del Piano Nazionale delle Nuove Competenze, ed è un programma nato a luglio del 2020, ha avuto lo scopo, e ce lo ha ancora perché è in corso di rifinanziamento, di offrire alle aziende che erano costrette a mettere in cassa integrazione i lavoratori per effetto della crisi Covid uno strumento per fare in modo che, mentre le persone stavano in cassa integrazione, anzi no, invece di mettere le persone in cassa integrazione, le persone potessero essere pagate con la loro retribuzione originaria, con un costo a carico dello Stato e non dell'impresa, e messe in formazione dall'azienda. Questo strumento nuovo, con un disegno che di per sé poteva essere abbastanza intelligente, ha avuto alterne fortune. è stato utilizzato in primo luogo soprattutto da grandi e grandissime imprese che in realtà avevano già predefinito un bisogno di riposizionamento di gruppi molto consistenti di lavoratori su competenze, per esempio l'ha usato Tim per abituare i lavoratori agli strumenti, ai nuovi strumenti digitali che andavano sviluppando nella ricerca e sviluppo, è stato poco e male utilizzato dalle piccole, piccolissime imprese, perché comportava una necessità di avere competenze interne per il ridisegno dei programmi operativi che erano correlati. Quindi i beneficiari di questo ultimo programma in realtà non sono persone disoccupate, sono persone al lavoro dentro contesti organizzativi che richiedono un riposizionamento dei loro saperi. E qui c'è stato un investimento importante e consistente perché evitare il ricorso alla cassa integrazione, mettendo i lavoratori in formazione a carico dal punto di vista retributivo della finanza pubblica, è stata una cosa piuttosto consistente. Infatti, adesso siamo in una fase di ripensamento di questa politica e il ripensamento è orientato a chiedere un concorso di costo, anche ai datori di lavoro, cosa che in questa fase ci sta perché, siamo in un momento un po' diverso. Quello che caratterizza tutti questi tre filoni di intervento del Piano Nazionale delle Nuove Competenze è trasversalmente un'attenzione in modo particolare alla qualificazione di persone con bassi o bassissimi livelli di qualificazione professionale. Perché, come poi vedremo dopo, queste sono le persone che sono più esposte ai rischi collegati ai cambiamenti dei contesti di riferimento. Sono più esposte all'assenza di competenze necessarie per poter trovare da soli o insieme alle loro organizzazioni delle soluzioni al presentarsi di problemi nuovi al contesto. Quello che caratterizza in generale tutto il Piano Nazionale delle Competenze, però, e ci riflettevo proprio cercando di guardare con un occhio un po' distaccato tutta questa materia che ho attraversato negli ultimi 2 anni, mi sono accorta che se guardiamo poi agli obiettivi specifici del piano, viene fuori posso chiamarla un abito che fa assomigliare il Piano Nazionale delle Nuove Competenze più a una politica sociale che a una politica della formazione. Cerco di spiegarmi. Allora, gli obiettivi del piano, cito, sono prima di tutto definire i cosiddetti livelli essenziali delle prestazioni in materia di apprendimento permanente. Che cosa sono i livelli essenziali delle prestazioni? Sono i contenuti minimi che un servizio, per questo dico che ha il vestito del servizio, che un servizio deve garantire alla sua utenza potenziale. Per esempio, questa è una formulazione, che è nata nell'ambito e che è stata molto sviluppata nell'ambito delle politiche sanitarie. Se io devo fare un'appendicectomia, lo standard minimo di servizio che mi deve essere garantito in qualunque ambito sanitario, sia esso pubblico o privato, è definito dal livello della prestazione che lì si chiama essenziale, ma è uno standard minimo al di sotto del quale nessun operatore pubblico o privato ingaggiato nella erogazione del servizio deve muoversi. In questo senso, i livelli essenziali delle prestazioni hanno il compito di assicurare il primo obiettivo delle politiche pubbliche, che è quello dell'universalità, il cui correlato è sempre la standardizzazione. Universalità per qualunque tipologia di beneficiario e universalità su tutto il territorio italiano, perché non dimentichiamoci mai che i divari territoriali in materia di formazione professionale, di partecipazione al mercato del lavoro nel nostro paese sono enormi, ma la stessa cosa vale anche nel resto d'Europa. Quindi Quindi i livelli essenziali delle prestazioni che vengono definiti nel Piano Nazionale delle Nuove Competenze sono degli standard minimi di contenuto che da un lato garantiscono l'universalità della politica offerta, dall'altro dovrebbero mettere la persona che viene in contatto con questa politica nella condizione di poter esigere qualcosa, cioè di sapere che cosa può aspettarsi da quel tipo di, appunto, servizio. Il correlato della spinta all'uniformità e alla universalità è l'obiettivo della personalizzazione o della appropriatezza del servizio, ossia non dare tutto a tutti nella stessa maniera, ma cercare di differenziare l'intensità di aiuto al variare della diversa condizione di partenza delle persone che vengono a contatto con questi strumenti. E poi l'integrazione, cioè fare in modo, orientare questi strumenti in modo tale che la persona che viene in contatto con un servizio di orientamento lavorativo, ma che ha anche bisogni di carattere sociale o sociosanitario, pensiamo al caso di una persona che ha delle disabilità, dovrebbe incontrare un modello operativo dei servizi che concorrono a rispondere ai suoi differenti bisogni, che si fa carico del problema di integrare le risposte alla sfaccettatura di tutti questi suoi bisogni. Questo è tipicamente un punto debole dei nostri servizi, è un punto cruciale di debolezza e di fragilità. Questo mi fa dire che nella stessa formulazione degli obiettivi del Piano Nazionale delle Nuove Competenze si vede questo vestito, perché il linguaggio che qui usa il legislatore è più il linguaggio delle politiche sociali e sociosanitarie piuttosto che il linguaggio, o il linguaggio della formazione o della istruzione. Si parla appunto di presa in carico della persona, di integrazione dei servizi, di profilazione, cioè descrizione precisa di quali sono i suoi bisogni, di appropriatezza dell'intervento, di standard di servizio, di unità di costo di questi servizi. Cioè c'è tutta una macchina che è orientata a capire che cosa questi servizi producono a beneficio delle persone, e soprattutto è orientata a rendere possibile la rendicontazione di queste attività, perché tutte queste attività sono spesate a valere su fondi pubblici che sono di natura comunitaria. E tutto ciò che viene finanziato dai fondi comunitari deve necessariamente passare attraverso le maglie e le griglie della logica valutativa e rendicontativa che è parte integrante della programmazione comunitaria. Quindi ne viene fuori di fatto una politica che disegna la formazione come un servizio, come un servizio a domanda individuale, al quale cioè le persone singolarmente vanno ad accedere. E in esito alle quali i singoli vedono certificati i propri esiti. Questo è abbastanza in contraddizione con la cosa che dicevo prima, e cioè con l'attenzione trasversale soprattutto alle persone che sono in condizione di maggiore vulnerabilità sociale, che sono tipicamente quelle che non sanno minimamente neanche di avere dei servizi a disposizione. Questo rimane un problema di incoerenza, e anzi l'aggancio di questa tipologia di beneficiari è in questo momento l'ansia numero uno di tutti quelli che si occupano di queste politiche. In secondo luogo, come vengono definite le competenze? Finalmente guardiamo che cosa c'è dentro questo contenuto semantico. Le competenze in una politica fatta così rispondono, cioè sono ciò che la programmazione comunitaria ha deciso che sono le competenze. In modo particolare questi programmi devono orientarsi a offrire uno spettro di proposte che intervengono su tre assi tu su tre aree delle competenze che chiunque di voi si occupi di formazione in qualunque ambiente ormai si è abituato a maneggiare. È l'area delle competenze funzionali, l'area che sono tra le quali ci sono anche le competenze di base, l'area delle competenze tecnico-professionali, quindi quelle specificamente correlate all'esecuzione di un'attività professionale per il mercato, e l'area delle competenze trasversali. E su ciascuno di questi tre assi, l'obiettivo del programma è colmare il divario fra ciò che il mercato chiede alle persone su ciascuno di questi tre assi e le competenze su cui le persone sono collocate o collocabili su ciascuno di questi tre assi. Quindi colmare una differenza tra una domanda di lavoro che si intende data e un'offerta di lavoro che si intende da adeguare. Su questo poi torneremo. E l'ultimissimo obiettivo è assolutamente quello di registrare le competenze, quindi isolarle, misurarle, registrarle perché siano trasmissibili da datore di lavoro a datore di lavoro, da contesto a contesto, al limite anche da paese a paese. Vi leggo in modo tale da chiudere il commento a questo primo testo, un brevissimo passaggio che sta a pagina 43 del decreto, che è molto chiaro rispetto agli obiettivi. L'analisi della domanda del mercato del lavoro, la domanda del mercato del lavoro è quella espressa dalle imprese, e l'analisi dei fabbisogni degli individui in relazione a quella domanda lì, devono rendersi comparabili a partire dall'uso dei medesimi linguaggi e dimensioni, come condivisi e definiti dalla normativa vigente. Questo ci dice in maniera chiara, e poi vedremo meglio in che termini, che il piano della comunicazione, della confrontabilità tra ciò che è domandato dalle imprese e ciò che è bisogno delle persone, nell'ottica del loro posizionamento sul mercato del lavoro, non si definisce soggettivamente, si definisce secondo standard intersoggettivi e convenuti, il primo dei quali è esattamente il termine competenza e le sue varie declinazioni. Per questo poi sarà anche, credo, più semplice vedere come questo tipo di cose operano dal punto di vista degli strumenti. Il secondo passaggio che vorrei proporvi di fare riguarda invece il secondo documento nazionale, anch'esso del 2021, che è il Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo delle Competenze della Popolazione Adulta. In che senso è diverso e in che senso è affiancato al documento precedente? Il Piano Nazionale dello Sviluppo delle Competenze della Popolazione Adulta, in realtà, formulato nel 2021, è l'attuazione di una riforma del 2012. Sì. Vi ho detto prima, Garanzia Occupabilità Lavoratori è l'ultima riforma delle politiche attive del lavoro in atto adesso proprio. Quella precedente era stata quella del 2015, e quella precedente ancora era stata quella del 2012, la legge di riforma Fornero, che oltre a riformare alcuni istituti del mercato del lavoro, aveva anche individuato la necessità di occuparsi del sistema posto a presidio della formazione delle competenze di base degli adulti. Infatti, questo documento, che arriva appunto qualche annetto dopo il momento in cui è stato pensato, questo è già significativo da par suo, questo documento fa in maniera alta riferimento naturalmente alle fonti che per noi sono il riferimento dei diritti di base dei cittadini italiani. In modo particolare cita l'articolo 3 della Costituzione italiana, compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli alla libertà e all'eguaglianza dei cittadini, il che ci fa dire che quindi questo piano colloca lo strumento dell'apprendimento permanente rivolto agli adulti, alla popolazione adulta, come uno degli strumenti per produrre l'inclusione sociale e l'eguaglianza. Questo sarebbe l'auspicio. Per farvi capire qual è l'obiettivo che si dà a questo strumento, posso solo dirvi che nel testo trovate delle tabelle molto utili per capire a che punto siamo dal punto di vista della collocazione rispetto agli altri paesi europei dei nostri adulti rispetto al titolo di studio. Nel testo trovate un paio di tabelle molto interessanti, la tabella 3 e la tabella 4. La prima tabella fotografa la popolazione adulta nell'Unione Europea, fascia di età 25-64 anni, li fotografa per titolo di studio, distinguendo fra nessun titolo di studio, licenze, anzi no, mettendo insieme il gruppo del nessun titolo di studio, licenza elementare e licenza media inferiore. Questo, il fatto che questo tipo di popolazione sia messa tutta insieme, dice esattamente che cosa intendiamo per persone con basso livello di qualificazione e di competenze. La serie storica scorre dal 2008 al 2019, quindi immediatamente prima del Covid. La media europea, Europa a 27 nel 2008, ci diceva che il 28,9% di questa fascia di popolazione tra 25 e 64 anni nella media europea stava nella fascia delle competenze basse o bassissime. Quindi 28,9% è un numero piuttosto consistente, e che però la media europea è molto scesa. Arriviamo al 2019 al 21,6. Quindi uno potrebbe dire, vuol dire che i grandi programmi di cui parleremo poi a qualcosa sono serviti. Il punto è che la media è condizionata dai paesi che hanno sempre fatto molto bene, indipendentemente dai grandi paesi, dai grandi veicoli europei. Se guardiamo l'Italia rispetto alla media europea, siamo molto molto indietro. Nel 2008 quasi il 47% della nostra popolazione adulta aveva bassissimi livelli di qualificazione professionale. Cioè, questo poi, fate due conti, cioè come si fa ad avere, e questa è una domanda, no? Come si fa ad avere un mercato del lavoro che genera buone retribuzioni e buona occupazione se tu hai il 47% della popolazione che ha competenze basse, bassissime o nulle? E questa è la domanda. Abbiamo fatto meglio negli ultimi anni? Sì, abbiamo recuperato. Nel 2019 siamo arrivati al 37,8% della quota di popolazione. La Spagna fa leggermente peggio di noi per guardare, diciamo, alle aree di competitività più vicine a noi. In Francia nel 2019 solo il 19% della popolazione era in questa condizione di bassa qualifica, e in Germania solo il 13% della popolazione era in questa condizione. Questo è, credo che sia molto chiaro, che è un fattore di scarsissima possibilità di armonizzazione delle performance del mercato del lavoro italiano rispetto a quello degli altri grandi paesi con cui ci confrontiamo. La tabella 4 dice, dà un'informazione in più, perché potremmo immaginare che, certo, magari ancora oggi grande parte della popolazione adulta al lavoro è al lavoro con competenze in uscita dal sistema dell'istruzione e della formazione basse o bassissime, ma magari nei loro ambienti di lavoro vengono coinvolti da programmi di formazione, perché questo di per sé potrebbe concorrere a ridurre il fabbisogno di competenze. E invece non è neanche così, perché lo stesso tipo di fotografia vista prima, tra il 2009 e il 2018, cercando di capire quanta percentuale degli adulti ha avuto accesso nell'ultimo anno a una opportunità formativa nell'ambiente di lavoro o una opportunità educativa, ci dice che in Italia siamo all'8,1%. Contro, qui fa molto bene la Francia, contro quasi il 20% della Francia. Devo dire che anche in Germania questa percentuale è molto bassa, però per contro la Germania ha delle percentuali bassissime di persone uscite dall'istruzione formale con scarsissime competenze. Quindi l'obiettivo del Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo delle Competenze della Popolazione Adulta è prima di tutto fare i conti con questi bassissimi livelli di istruzione e di educazione alle competenze di base e primarie. Infatti l'obiettivo...
Posso chiedere un chiarimento? Certo. Su questo punto? Queste con basse o bassissime competenze, no? Che sono indicate come riferibili a chi abbia svolto scuola elementare o scuola media inferiore, si riferiscono al fatto che si tratta di persone che effettivamente dispongono dell'attestato di scuola elementare e o di scuola media inferiore e basta, o quindi che non hanno svolto altre attività scolastiche, cioè che hanno interrotto. In Germania, quando si chiude l'obbligo scolastico?
Questo è, grazie della domanda, perché è chiaro che...
Sì. In Italia, no? Sì. Perché in Italia questo vuol dire abbandono scolastico entro i 18 anni, quando invece, no, 5 anni prima della fine dell'obbligo scolastico. In Germania com'è?
L'obbligo scolastico è fissato ai 18 anni, anche in Germania. Noi ci siamo arrivati più tardi però all'obbligo scolastico ad un'età superiore. Noi siamo stati per tantissimi anni ad un obbligo scolastico che finiva ai 15. E siamo arrivati e l'altro elemento è questo. Siamo in un momento nel quale nel mercato del lavoro sono ancora al lavoro moltissime persone con un'età molto avanzata. E che sono entrati nel mercato del lavoro quando sostanzialmente si poteva andare a lavorare senza avere particolari titoli di studio, quando la formazione veniva svolta internamente e quando l'accesso all'istruzione di livello superiore era ancora molto limitato rispetto alla totalità della popolazione. Quindi questi numeri per l'Italia risentono di una distanza fra la popolazione e il mercato del lavoro e i cicli di istruzione formali che è andata lentamente recuperandosi nel tempo, ma che ancora influisce sulla composizione del mercato del lavoro. La terza questione che influisce riguarda la domanda di lavoro, cioè il punto è questo, che sono ancora molte e moltissime le aziende nel nostro sistema produttivo che ha una specializzazione produttiva non alta, a domandare lavoro a bassa qualifica. Quindi questo, nonostante quello che leggiamo nei documenti, ci dice che nel nostro paese si è e per molti versi continua a manifestarsi una saldatura fra basse competenze richieste dalle imprese e basse competenze offerte dal mercato, in un circolo vizioso che riguarda ormai numeri di popolazione al lavoro molto molto consistente, cosa che invece non è vera per altri sistemi produttivi, perché i sistemi produttivi come quello tedesco, che hanno molto spinto sulla specializzazione produttiva, lo hanno fatto saldando l'investimento in specializzazione produttiva in investimento sulle competenze, e questo ha trascinato verso l'alto il posizionamento competitivo del paese. La Germania in questo è diventata il paese faro a cui si sono ispirate le politiche europee, che poi vedremo, ma è chiaro che tra il paese faro e quello che succede all'intorno del paese faro ci sono delle distanze enormi e a volte sono distanze che mostrano l'incoerenza delle politiche rispetto ai comportamenti sui singoli mercati del lavoro, perché uno si aspetterebbe che la spinta alla crescita delle competenze da parte di chi chiede lavoro sia uniforme, e invece non è così. Questo è abbastanza evidente in diversi segmenti del nostro mercato del lavoro. E da ultimo volevo segnalarvi quali sono gli obiettivi di questa proposta di piano strategico nazionale. Sono appunto a aumentare la quota di popolazione che consegue il titolo del primo ciclo, quindi aumentare la quota di popolazione che fa le medie inferiori, perché è troppo bassa. E perché su quella si configura comunque, almeno per i giovani, un obbligo. Le persone più mature che non hanno conseguito l'obbligo scolastico dovrebbero almeno essere messe nella condizione di poterlo recuperare, perché lì realizzano la possibilità di acquisire delle competenze base come leggere e capire un testo semplice, le principali operazioni matematiche e poi vedremo, a questo si aggiungono anche oggi le competenze digitali. Il secondo obiettivo però è promuovere i percorsi di secondo livello, perché sono troppe poche le persone che hanno conseguito questo secondo livello. Qui perché si dice promuovere? Perché in realtà promuovere il secondo livello per persone che sono già al lavoro significherebbe rendere compatibile i modelli organizzativi del mercato del lavoro con la necessità di tornare a scuola o comunque di dedicare del tempo alla formazione per acquisire il secondo livello. Il terzo obiettivo è l'alfabetizzazione della lingua italiana, perché questo piano ha anche una sezione rivolta ai lavoratori migranti o anche ai giovani di seconda generazione con ancora delle difficoltà linguistiche, per arrivare almeno alla competenza dell'italiano A2. I soggetti attuatori di queste politiche in questo caso sono delle reti territoriali che ruotano o che dovrebbero ruotare attorno a una istituzione specifica, che sono i centri per l'istruzione degli adulti, i cosiddetti CPIA, che sono sotto la responsabilità del Ministero dell'Istruzione e che hanno il compito proprio di sviluppare offerta formativa orientata a recuperare il gap delle competenze di base, sia per la popolazione italiana che per la popolazione straniera. E che dovrebbero lavorare in partenariato con i comuni, con i centri per l'impiego e anche con i soggetti del partenariato sociale. L'idea è quella che la base territoriale sia quella più adeguata a realizzare la prossimità rispetto alle persone che hanno bisogno di questo tipo di strumenti e di servizi, cioè più vicino è il servizio al luogo in cui la persona vive e lavora, più è probabile che la persona venga intercettata dal servizio, perché stiamo appunto parlando di persone che hanno queste caratteristiche, che sono ben dette, di cui c'è appunto una certa consapevolezza, perché si dice le linee di attività comprese nel piano rispondono all'esigenza di coprire le diverse fasi del processo, di incrementare la possibilità degli individui di colmare il deficit di competenze di base e di basse qualificazioni, in modo tale che i beneficiari possano recuperare competitività sul mercato del lavoro, maggiori margini di inserimento e reinserimento nei propri contesti di vita sociale e familiare. Quindi resta di fondo un obiettivo di facilitazione dell'inserimento lavorativo, ma c'è in questo programma anche la consapevolezza dell'obiettivo del reinserimento sociale attraverso questo tipo di lavoro. Vorrei adesso fare un passo alle spalle di queste due, di questi due documenti nazionali che abbiamo visto e incominciare ad entrare un po' prima della prima pausa e in modo tale da completarlo dopo la pausa, ad entrare nella navigazione di tre documenti strategici elaborati dalla Commissione. Quindi, finora abbiamo visto delle politiche nazionali che però sono ispirate dagli orientamenti delle politiche comunitarie. Adesso diamo uno sguardo ad alcuni documenti che ci consentono di farci un'idea di come sono orientate le politiche comunitarie, quali sono i loro contesti concettuali di riferimento e di verificare anche se e come sono cambiati o stanno cambiando. Questa, per la verità, è più una domanda che non un'affermazione. Ed è una domanda su cui tornerò guardando proprio all'ultimo dei documenti di cui vorrei parlarvi. I documenti complessivamente che vi propongo sono tre, uno del 2008, uno del 2016 e uno del 2020. Devo scusarmi perché non di tutti questi documenti nel materiale che vi manderemo e che ho reperito sono riuscita a trovare la traduzione in italiano. Del primo non sono riuscita a trovarla per ragioni che mi sfuggono, adesso ho mandato una richiesta per poterla recuperare, quindi il testo che avete è in inglese. Dei secondi due, il documento del 2016 e il documento del 2020, invece c'è il testo in italiano. Intanto bisogna fare attenzione a che cosa sono questi strumenti. Perché non sono delle direttive, cioè non sono documenti che hanno una implicazione attuativa, diretta o indiretta, sui singoli contesti normativi nazionali. Sono proprio dei documenti di indirizzo e hanno tutti e tre la forma della comunicazione dalla Commissione, fatta dalla Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea, al Comitato delle Regioni e al Consiglio economico e sociale. Cioè sono documenti strategici di dialogo fra i livelli istituzionali di riferimento che compongono e che sono coinvolti nel processo di elaborazione delle politiche europee. Per quanto siano documenti di indirizzo strategico, hanno perché poi sono diventati rilevanti nei singoli contesti nazionali, perché sono quelli che definiscono gli standard ai quali devono attenersi i paesi che fanno uso delle risorse della programmazione comunitaria. Lo dico in maniera diversa. Qual è il veicolo che garantisce a questi documenti di essere attuati? Il veicolo sono i grandi piani della programmazione comunitaria, Fondo Sociale Europeo e Fondo Europeo dello Sviluppo Regionale, FSE e FESR. Siccome le politiche pubbliche nazionali, in modo particolare nei paesi del Mediterraneo, hanno poche o scarse risorse da destinare alla formazione delle persone, è chiaro che l'accesso alla formazione attraverso i programmi europei è critico e fondamentale, o c'è quello o le cose non si fanno. E quindi, pur non essendo documenti immediatamente o mediatamente dispositivi sui contesti legislativi nazionali, hanno efficacia perché si accoppiano a risorse che altrimenti non ci sarebbero per finanziare attività analoghe. Proprio perché però sono documenti di natura europea, il loro obiettivo è anche quello di raggiungere dei livelli di armonizzazione tra i paesi dell'Europa a oggi 27, che sono in posizioni molto diverse le une dalle altre rispetto ai temi di cui queste politiche si occupano. Armonizzare è stato per molti anni e continua ad essere uno degli obiettivi principali delle politiche europee in tutti i settori. Perché? Perché l'obiettivo dell'armonizzazione consente un rafforzamento delle politiche comunitarie e anche delle politiche del mercato unico, perché realizza maggiore omogeneità. Alcuni di questi documenti sono accompagnati da report di esperti. Ho trovato l'altro ieri il report di esperti che si accompagna al primo di questi documenti del 2008 e quindi ve l'ho messo. Mi sembra utile perché si riesce a capire come si arriva, cioè con quale processo di influenza sulle politiche si arriva a scrivere un documento di questo tipo. Chi sono questi esperti? Da dove vengono pescati? Come ragionano? Che cosa condividono nei loro documenti e che cosa suggeriscono o sussurrano alla Commissione da condividere con le altre istituzioni? Il secondo elemento da osservare sono le date di questi tre documenti, 2008, 2016 e 2020. Perché ho preso questi? Avrei potuto anche tornare più indietro, però mi interessavano questi in modo particolare perché si vede come questi siano concepiti come strumenti per rispondere all'impatto delle ultime due grandi crisi che hanno attraversato l'Europa, quella del 2008-2009 e quella del 2020. Cioè sono politiche di accompagnamento alla cosiddetta ripresa o recovery, per usare il termine che più è utilizzato dalla Commissione. E quindi siamo di fronte a degli strumenti che devono rispondere a un'urgenza pubblica che c'è sia nel 2009 che nel 2020, cioè ridurre i tassi di disoccupazione. Questo è l'obiettivo di legittimazione di queste politiche. Perché ridurre i tassi di disoccupazione? Perché siamo, sia nel 2008 che nel 2020, immediatamente immersi in due grandi shock che hanno prodotto un innalzamento molto forte dei tassi di disoccupazione in tutta Europa. Cioè nel 2008, cioè questi sono documenti che vengono sviluppati dall'interno di due momenti di crisi di sistema, che sono momenti con caratteristiche diverse, adesso cercherò di dirvi in che senso, ma sono due strumenti di risposte alla crisi. Questo ci fa dire che la Commissione dà per scontato che la risposta alla crisi in Europa possa arrivare soltanto dal coordinamento delle politiche europee e che non possa arrivare da singole iniziative nazionali, fatto salvo per pochissimi paesi che se lo possono permettere. Ma in realtà la risposta coordinata agli shock del mercato deve essere coordinata, perché il mercato è un mercato unico e quindi c'è bisogno di politiche di orientamento coordinate. Incomincio dal testo del 2008 che si chiama si intitola Nuove competenze per nuovi lavori, sottotitolo anticipare e combinare mercato del lavoro e bisogno di competenze. Ho tradotto con combinare la parola match e matching, la cui negazione è mismatch, che è un tormentone di chi si occupa di politiche attive del lavoro e che trovate scritto sui giornali un giorno sì e l'altro pure. Ieri mattina mi capitava di confrontarmi con un parrucchiere che si lamentava del fatto che lui c'ha il mismatch perché non riesce a trovare persone che vogliano fare parrucchiere, l'apprendista parrucchiere. Questo per dirvi che poi cioè, da queste cose qua si scende, queste cose piccole. E va bene, le due cose su cui voglio farvi riflettere nel titolo sono proprio i verbi anticipare e combinare. La questione dell'anticipazione, cioè del prevedere l'evoluzione delle competenze, è un problema chiave e costante in tutti questi documenti, cioè l'efficacia delle politiche è affidata al fatto di aspettarsi che le politiche possano anticipare i cambiamenti, possano sapere che cosa succederà. Lasciamolo lì. Il secondo, combinare, indica che lo scopo delle politiche è quello di supportare ciò che nel mercato non riesce a farsi da solo in maniera efficiente, cioè l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro, concepite come date. Nel 2008 la commissione è la commissione Barroso, tra il 2008 e il 2009 ricorderete che l'Europa è attraversata, impattata dalla crisi finanziaria che ha origine negli Stati Uniti d'America, che nasce come crisi del mercato immobiliare, poi si trasferisce come crisi di sostenibilità dei principali istituti di credito e che trasferisce poi, si traduce in crisi di liquidità per le imprese. La crisi di liquidità produce poi la crisi economica. Quindi l'origine, la sequenza, è una sequenza di questo tipo. Quindi è una crisi sistemica che non ha niente a che fare nella sua origine con il mercato del lavoro, niente. Nasce come una crisi di debolezza specifica di un mercato finanziario molto particolare, il mercato dei mutui, e dentro un mercato molto particolare come quello degli Stati Uniti, in cui la spinta ai consumi da molto tempo era sostenuta da debito, cioè da una grande facilità per le persone di fare debito per poter consumare, tra cui anche fare debito per poter consumare e prendere una casa, anche se era assolutamente impensabile che avrebbero potuto ripagare quel debito. La crisi nasce quindi da un mercato molto stimolato e drogato da una generazione di debito che poi veniva incorporato nella pancia degli operatori finanziari che sviluppavano strumenti per assicurarsi contro la insostenibilità di quel debito lì. Infatti quei debiti venivano venduti e scambiati sul mercato finanziario attraverso strumenti e veicoli ad hoc ad alto grado di rischio. Il problema è che i principali istituti finanziari erano poi pieni nella pancia di questo tipo di crediti tossici, e nel momento in cui la tossicità è stata resa evidente, una parte di questi crediti che un istituto bancario mette a patrimonio si è completamente svalorizzata e svalutata. Questo ha prodotto in risposta, oltre al fatto che ha prodotto qualche grande fallimento, ha prodotto poi di fronte al rischio del fallimento di grandi operatori finanziari la necessità che gli stati intervenissero per farsi carico del salvataggio, e quindi ha incominciato a far crescere anche il problema dell'esposizione debitoria degli stati sovrani, dei debiti sovrani, che poi esploderà successivamente tra il 2010 e il 2011. Quindi lo shock di cui parliamo nel 2008 non nasce nelle dinamiche tipiche dell'incrocio fra la domanda e l'offerta di lavoro, nasce da tutt'altro, ma dice molto chiaramente che non esiste un sistema economico che sia in grado di funzionare senza il debito. E che quindi il debito è parte integrante dell'attività economica, il punto è tenere sotto controllo le dinamiche di solvibilità di questo debito, cosa che era sparita dal controllo. E nel momento in cui i grandi investitori riducono la propria disponibilità a concedere prestiti alle aziende, perché incominciano a rafforzarsi gli strumenti di valutazione della solvibilità dei potenziali beneficiari di questi strumenti, le aziende vanno in crisi. Cosiddetta crisi di liquidità, si chiudono i rubinetti dei finanziamenti con cui le aziende normalmente vanno avanti, banalmente per anticipare l'acquisto di materie prime che servono per produrre e poi per andare sul mercato e fatturare in un ciclo continuo normale. La crisi di liquidità produce uno shock asimmetrico, cioè la crisi del 2009 non è uno shock simmetrico, intanto non riguarda tutto il mondo, non riguarda tutte le economie mondiali nella stessa maniera, e non riguarda tutti i settori nello stesso modo e dentro i settori non riguarda tutte le aziende allo stesso modo, perché le aziende più fortemente patrimonializzate ovviamente sono meno esposte al rischio e possono fare da sé almeno per un certo periodo. Quali sono i settori che vengono invece più pesantemente impattati? Sono quelli meno patrimonializzati, i settori a minor valore aggiunto, oppure a produzioni più esposte alla competizione internazionale sui prezzi. Infatti quello che sparisce praticamente subito nel nostro paese, per esempio, è il settore tessile, che già non stava in piedi prima, dopo completamente si perde. Questo, lo shock nato con queste caratteristiche, però certo che produce un impatto sul sistema economico. In Italia noi perdiamo tra il 2008 e il 2009 il 25% della base produttiva. Quindi c'è, poi gli economisti dicono che si fa pulizia, e in parte è sicuramente vero. Però ricordando che cosa è successo in quegli anni fare pulizia voleva dire più o meno avere a che fare con qualche decina di fallimento di aziende in contemporanea nello stesso territorio e nello stesso settore e dover affrontare i problemi dei lavoratori che rimanevano non solo senza lavoro, ma anche senza la possibilità di recuperare i propri crediti dalle imprese, cioè con una situazione di crisi di liquidità che poi dalle imprese si trasferiva sui lavoratori. Questa è stata la crisi del 2008 e 2009. Qual è l'obiettivo della Commissione nel 2008 di fronte a questo shock asimmetrico? Prima di tutto cercare di capire come riposizionarsi, come riposizionare l'economia europea nel contesto dei mercati globali, perché si vede molto chiaramente che non tutti sono stati impattati nella stessa maniera. E quindi la domanda è come fare a mettere in sicurezza un sistema produttivo che è molto composito all'interno, ma che è necessario mettere in sicurezza perché è molto integrato. Il sistema produttivo dell'Unione Europea è fatto da domanda interna prevalentemente, cioè nel 2008 circa il 75% degli scambi commerciali avvenivano fra paesi dell'Unione Europea e quindi è chiaro che la domanda del come salviamo il mercato unico voleva dire come salviamo tutti quanti sostanzialmente. Quello che poi succede dopo il 2008 è invece che i principali paesi leader, la Germania prima di tutti, invece incominciano a spingere per aumentare la propria quota di internazionalizzazione. Questo poi lo fanno anche le imprese italiane e si orientano sempre di più ad aprire mercati fuori da quelli che erano stati impattati dalla crisi, diversificando e in modo particolare cercando di orientarsi, di orientare gli investimenti verso i paesi cosiddetti in via di sviluppo, ma con tassi di crescita più veloci, principalmente la Cina. Come però facendo questa operazione? Non facendo competizione con ciò che i mercati emergenti erano in grado di produrre da soli, ma offrendosi come leader di settori di mercato ad alto o altissimo valore aggiunto, cioè posizionarsi come, e questo è l'obiettivo dell'Unione Europea in quel momento, cioè posizionare il mercato dei produttori europei sull'offerta, sul segmento di offerta a maggior valore aggiunto, quindi a minor rischio di competizione sul costo nei mercati internazionali e a maggiore probabilità di penetrazione di altri mercati fuori dall'Unione Europea. Questo vuol dire sviluppare tutti quei settori che hanno un contenuto di investimenti nell'innovazione più elevato. Quindi non conta tanto l'investimento to cure, conta quanto incide l'investimento in ricerca e sviluppo sul totale degli investimenti che si fanno, perché quello dà la dimensione della spinta innovativa sostanzialmente, dell'arrivare prima laddove altri non sono già arrivati e possono farti concorrenza sui prezzi. Prima arrivi, più tempo puoi avere per ripararti dalla concorrenza sui prezzi, perché quando poi arrivano gli altri tu devi essere in grado di esserti posizionato altrove. Questa è l'idea. E per fare questo tipo di operazione, la narrazione di riferimento dell'Unione Europea, che è veicolata da questo documento strategico, è l'economia basata sulla conoscenza, cioè posizionare i produttori europei nell'ambito della competizione internazionale, della divisione, della specializzazione internazionale del lavoro, su quei segmenti della offerta di beni o di servizi caratterizzati da alta intensità di conoscenza incorporata. E naturalmente il correlato di questo tipo di scelta strategica è la necessità di innalzare l'investimento in formazione delle persone. Cioè, non solo aumentare il numero di persone impiegate nell'innovazione strettamente intesa, cioè nella ricerca e sviluppo, piuttosto che nella ricerca di customizzazione, ma anche aumentare le competenze per tutte le persone che devono lavorare nelle organizzazioni che poi useranno quegli strumenti lì, che siamo tutti noi. Oltre al fatto che aumentare il livello delle competenze dei cittadini europei, da un lato consente di lavorare su di loro in qualità di lavoratori, ma poi consente anche contemporaneamente di lavorare su di loro in qualità di consumatori, perché l'Europa resta il mercato finale di riferimento per i beni ad alto contenuto di innovazione, banalmente per un problema di disponibilità di reddito. Quindi questo è il disegno di riferimento. E prima di fare la pausa vi cito soltanto due ultime cose, poi vedremo quali sono i filoni di intervento. La spinta che quindi sottende il documento del 2008 è una spinta alla competitività, cioè l'ambiente di riferimento è un ambiente nel quale riposizionare la capacità produttiva europea nel quadro di una competizione internazionale che sta assumendo caratteristiche diverse. In che modo però, e qua è stato il punto debole, senza aumentare la spesa pubblica, cioè immaginandosi che la spinta all'investimento potesse essere realizzata sostanzialmente dall'investimento privato, cioè dalle imprese, senza rendersi conto in questo che in realtà i momenti di grande incertezza sono momenti nei quali l'investitore privato tendenzialmente non è orientato a mettersi a rischio. E quindi l'investimento pubblico è tanto più importante, proprio anche l'investimento in innovazione, l'investimento pubblico in innovazione è tanto più importante quando riesce a incominciare ad aprire dei mercati potenziali di riferimento su cui poi si innestano gli investimenti privati. Questo è quasi sempre stato così. Chi studia la storia delle innovazioni di mercato negli ultimi anni nell'Occidente trova questo tipo di combinazione. Questo invece non avviene. Perché? Perché nel 2008 noi siamo già dentro interamente il quadro di governo, degli strumenti di governo della spesa pubblica, di contenimento della spesa pubblica, che va sotto il nome appunto di austerity competitiva, e quindi il serbatoio della spesa per investimento pubblico è semplicemente chiuso e così deve restare. L'altro rischio di cui incomincia ad esserci molta evidenza dal 2008 in avanti è il rischio connesso all'invecchiamento della popolazione. Cioè, fino a lì il tema dell'invecchiamento della popolazione, quindi un tema specificamente demografico, che di per sé non ha a che fare con le dinamiche del mondo del lavoro, aveva riguardato i documenti che sviluppavano politiche più nell'ambito sociale, sanitario, socioassistenziale e cose di questo tipo. Da qui in avanti invece diventa rilevantissimo, perché per un banalissimo problema numerico, cioè la diminuzione dei nuovi nati mette a disposizione al lavoro meno persone di quelle di cui ci sarebbe bisogno, o di cui teoricamente ci sarebbe bisogno, e quindi chiede di lasciare al lavoro le persone che già sono al lavoro per più tempo. Quelle stesse persone per le quali si allunga l'aspettativa di vita, si allunga anche l'aspettativa di vita al lavoro. E non è un caso che questi sono anche anni nei quali viene ulteriormente spinta l'azione di riforma, questa a livello nazionale, dei sistemi pensionistici, orientata alla cosiddetta sostenibilità dei sistemi pensionistici. Con un piccolo problema però, anzi due piccoli problemi. Il primo è che nei contesti lavorativi avere maneggiare la questione dell'invecchiamento della popolazione normalmente è poco desiderabile. Tant'è vero che le imprese, sono anche quelle grandi, sono abituate a fare grandi operazioni di riciclo, cioè far uscire anche molto prima del previsto persone, accadeva fino ad allora, persone più mature o di maggiore esperienza, e far entrare persone più giovani. Ecco, questo meccanismo di uscita e ingresso un po' si blocca, non entrano più persone giovani, ce ne sono di meno nel passato, e non escono più le persone più mature perché non raggiungono i requisiti pensionistici, quindi non vanno da nessuna parte. Questo è un elemento che mette un po' in tensione i sistemi di rilevazione della produttività delle aziende, perché la misurazione della produttività delle persone più mature è complessa, e perché la possibilità per le persone più mature di reagire ai cambiamenti dei modelli organizzativi è direttamente proporzionale al fatto che siano stati costantemente coinvolti da processi di formazione nell'arco di tutta la loro vita lavorativa. E questo invece, per le cose che abbiamo visto, non è avvenuto. Quindi siamo di fronte a questi tre problemi: lo shock, che ha le caratteristiche che abbiamo visto, la necessità e la necessità di riposizionamento nel contesto internazionale, forte vulnerabilità, problemi di produttività e invecchiamento della popolazione. Questo è lo scenario su cui ci fermiamo un momento per vedere quali sono poi dopo i filoni di intervento. Tolgo il microfono.